Ciao, sono Daniele, fondatore e design lead di iStudios. Ti rubo solo qualche secondo prima che cominci l'episodio per ricordarti che il nostro team è a completa disposizione. Se vuoi lavorare sulla user experience del tuo prodotto, basta andare su istudios.it e istudios.it come il nome del podcast, /contattaci, oppure direttamente dall'home page puoi andare sulla pagina Lavora con noi. Invece, se sei un designer e vuoi migliorare le tue competenze in materia di user experience o user interface, sempre dal nostro sito che ti ho detto poco fa, puoi andare sulla pagina Impara da noi e hai accesso a diversi corsi e bootcamp che noi realizziamo condividendo all'interno ciò che impariamo quotidianamente con i nostri clienti. Me ne vado, ti lascio all'episodio, buon ascolto, a presto!
Allora, iniziamo con questa live di settembre. La tematica di oggi sarà quella delle user personas. Prima di iniziare questa nuova, diciamo, live, mi presento. Per chi non mi conosce, io sono Francesca, UX Researcher del team di iStudios, e quindi mi occupo di tutta quella che è la raccolta dati, l'analisi dei dati e l'organizzazione dati. Quindi entro molto a contatto con gli utenti, cerco di capire le loro esigenze, le loro necessità, per poi trasformare tutti i dati, tutte le informazioni che appunto mi trasmettono in qualcosa di utile per creare delle esperienze comunque memorabili e che siano che facilitano appunto la loro esperienza. Prima di iniziare con la lezione, cioè con questa live vera e propria, presento un po' la nostra realtà per chi non ci conosce, per chi è nuovo. Noi aiutiamo startup e aziende tech a progettare dei prodotti digitali, quindi prodotti digitali intesi come app, software, siti, e-commerce, quindi tutto quello che è inerente appunto al digitale, con l'obiettivo appunto di ottenere grandi risultati. Abbiamo collaborato con vari clienti, sia in Italia che non, e i risultati diciamo che sono stati molto buoni, perché il 95% dei nostri clienti è stato soddisfatto appunto dei risultati che sono stati ottenuti dalla collaborazione con noi. E i prodotti che sono stati progettati appunto dal nostro team hanno raggiunto oltre 4 milioni di persone, quindi direi che sono degli ottimi risultati. La nostra missione è quella di aumentare l'impatto positivo che il design può portare all'interno delle aziende, quindi vogliamo far capire l'importanza del design, l'importanza del processo di design all'interno dell'azienda. Aziende. Partendo proprio da questa missione, abbiamo un po' deciso di creare una nostra community, in modo da formare UX, i futuri UX, UX designer, e di supportare appunto le persone in questo percorso. Abbiamo una nostra academy con vari percorsi. Proprio ieri è iniziato il bootcamp, il design bootcamp, e appunto abbiamo anche questa la community in cui ci saranno delle belle novità nei prossimi mesi. Iniziando quindi con quella che è la tematica di oggi, andiamo ad affrontare uno dei principali o uno degli strumenti più utilizzati nella user research, ovvero le user personas. Che cosa sono le user personas? Le user personas in generale sono dei personaggi immaginari però che sono basati comunque su dati reali, quindi noi nella fase di UX research tendiamo, comunque abbiamo l'obiettivo di raccogliere una serie di informazioni. Tutte queste informazioni ci servono poi per andare a progettare dei prodotti di successo. Prima però di progettare, di andare nella fase di progettazione vera e propria, abbiamo un po' bisogno di sintetizzare, di raccogliere tutte queste informazioni. E le user personas ci servono proprio per sintetizzare e creare un'immagine realistica degli utenti, quindi ci aiutano proprio a sintetizzare tutte le informazioni relative a quelli che saranno i nostri utenti finali. L'obiettivo è proprio quello di ricostruire le principali tipologie di utenti, quindi le principali persone che utilizzano il prodotto o il servizio che stiamo andando a progettare. Quindi abbiamo, grazie alle user personas, riusciamo ad avere una visione chiara appunto di quella che è la tipologia di utente che utilizzerà il nostro prodotto. Come deve essere la user personas? La user personas deve avere una serie di informazioni, ovviamente ricavate da tutte quelle metodologie di UX research, come le interviste, i sondaggi, le osservazioni sul campo, e questa descrizione della user personas deve contenere le informazioni demografiche, ma soprattutto deve contenere i bisogni, le preoccupazioni, magari informazioni relative a quelle che sono i comportamenti o le abitudini. In generale servono tutte quelle informazioni che possono influenzare le progettazioni. Quindi tutte quelle informazioni che possono contribuire a creare un prodotto di successo. Ma perché ci serve utilizzare questo metodo? Diciamo che le user personas nel processo di UX possono avere diversi utilizzi durante tutto il processo di progettazione. Innanzitutto ci aiuta sicuramente a comprendere gli utenti, come ho detto poco fa, ci aiuta molto a sintetizzare tutti i dati che abbiamo raccolto nella fase di UX research, quindi ci aiuta a comprendere ancora di più gli utenti, e facendo questa sintesi di tutte queste informazioni ci aiuta a entrare in empatia con loro, quindi a comprendere ancora di più tutte quelle che sono i loro obiettivi, le loro esigenze. Questa rappresentazione in generale consente al team di design di comprendere effettivamente per chi si sta progettando, quindi facendo la parte di ricerca proprio con gli utenti riusciamo comunque a comprendere le loro esigenze, e sono proprio le loro esigenze che determineranno poi le funzionalità o comunque la struttura del prodotto o il servizio che stiamo andando a progettare. Ci aiuta sicuramente a guidare il processo decisionale, perché questa sintesi, la sintesi di tutte le informazioni permette al team di progettazione, quindi al team di design, di avere dei punti di riferimento riguardanti le funzionalità. Quindi in base magari alle loro necessità, ai loro obiettivi, si riesce a comprendere magari come strutturare un prodotto, quali funzionalità bisognerebbe includere appunto nel nostro prodotto, e tutta una serie di considerazioni ovviamente legate a quello che è la progettazione del prodotto. Ci aiuta a condividere le informazioni, perché sintetizzando e mettendo insieme tutte le informazioni che abbiamo raccolto fino a quel momento, ci aiuta proprio a condividere queste informazioni con gli altri stakeholder o col team di design. Quindi ci aiuta proprio ad avere una sintesi e un riassunto delle informazioni che ci serviranno nella fase successiva. Ed infine ovviamente ci aiuta a migliorare la UX, perché tutte queste informazioni si concentrano principalmente in quelle che sono gli utenti. Quindi in generale ci aiuta proprio ci permette ad avere delle soluzioni molto più intuitive e accessibili. Quindi in generale la user personas, oltre che per sintetizzare le informazioni, ci serve molto per la fase di progettazione, per comprendere tutte quelle funzionalità e tutti quei requisiti che un prodotto deve avere. Però nell'ambito della user experience ci sono diverse tipologie di personas. Le user personas sono quelle di cui abbiamo parlato fino a questo momento, quindi la descrizione sostanzialmente è basata su dei dati di ricerca, quindi su dei dati reali. Sono uno strumento appunto che viene utilizzato nel processo di user experience al fine di comprendere meglio gli utenti, come ho già precedentemente spiegato. Un'altra tipologia di personas però sono le protopersonas. Le protopersonas sono leggermente diverse dalle user personas. Perché? Perché le protopersonas sono una versione molto più sintetica delle user personas, quindi delle UX personas, ed è molto più generica rispetto alla UX personas, perché le user personas si concentrano effettivamente su, su dei dati veramente specifici su una determinata tipologia, una o più determinate tipologie di utenti, mentre le proto personas sono un po' più sintetiche e più generiche. Di solito le proto personas vengono fatte, vengono costruite magari per esempio nelle sessioni di workshop, nei workshop con magari altri stakeholder, proprio al fine di comprendere chi possono essere i possibili utenti finali. E la differenza tra proto personas e user personas è che le user personas si concentrano su dati reali, mentre le proto personas in realtà si basano su conoscenze personali. Quindi se per esempio noi facciamo un workshop con gli stakeholder, magari un discovery workshop proprio all'inizio del progetto, in cui noi vogliamo comprendere chi sono gli utenti finali, diciamo che magari le informazioni che noi sappiamo rispetto agli utenti finali si basano sulle conoscenze che gli stakeholder hanno fino in quel momento, ma in realtà noi ancora non siamo magari entrati in contatto proprio con gli utenti finali. Proprio per questo motivo le proto personas possono essere considerate un punto di partenza proprio per comprendere per chi stiamo andando a progettare, o magari possono essere utili per iniziare proprio la fase di ricerca, e per questo motivo ovviamente vanno iterate, ma in generale, come vedremo successivamente, vanno iterate anche le user personas, perché comunque ricordiamoci che con qualsiasi strumento di ricerca noi raccogliamo dei dati. Questi dati però col passare del tempo possono cambiare, quindi cerchiamo sempre di capire se dovessero servirci determinate, per esempio in questo caso le personas, dopo un po' di tempo dobbiamo un attimo comprendere se effettivamente le informazioni che abbiamo raccolto un po' di tempo prima corrispondono a quelle attuali o meno. Quindi in generale sia appunto le proto persone sia le personas, le user personas, devono essere comunque iterate, anche perché le informazioni possono cambiare nel tempo. Andiamo a vedere però qualcosa di più pratico, quindi andiamo a comprendere come realizzare la UX personas. Come prima cosa dobbiamo raccogliere i dati, quindi non mi dilungo su questo perché ne ho già parlato prima, e fondamentale raccogliere più informazioni possibili rispetto agli utenti, quindi magari grazie alle interviste, sondaggi o alle informazioni sul campo, alle osservazioni sul campo, riusciamo a raccogliere tutta una serie di informazioni. Questi ci aiuteranno poi appunto a creare quelle che sono le personas. Sicuramente vi starete chiedendo che magari non sempre io riesco a fare la parte di UX research approfondita, o magari non riesco a trovare abbastanza utenti per raccogliere abbastanza informazioni, abbastanza dati. Diciamo che le motivazioni possono essere tanti, magari non avete tempo, non avete budget, o ci sono altre dinamiche che appunto non vi portano a raccogliere altri dati. Quindi per sopperire a questa problematica sicuramente potete realizzare delle ipotesi, quindi fare dei ragionamenti voi, potete sfruttare i microdati, quindi delle ricerche basate per esempio su altri tool, come magari delle ricerche su internet, sempre legate al settore di progetto. Potete analizzare i competitor, quindi vedere magari cosa è stato fatto, che cosa esiste, chi sono gli utenti che utilizzano quel determinato prodotto, ovviamente inerente sempre alla tipologia di progetto che si sta affrontando, oppure potete anche intervistare gli stakeholder interni. Quindi nel momento in cui voi non riuscite a fare effettivamente UX research con gli utenti finali, non dovete farvi prendere dal panico, non è assolutamente un problema. Certo che se riusciamo a fare ricerca con gli utenti è sempre meglio, però nel caso in cui non riuscissimo a farla ci sono sicuramente altre opzioni per sopperire a questo problema. Successivamente, una volta che abbiamo raccolto i dati, dobbiamo cercare di individuare delle caratteristiche comuni, quindi cerchiamo di identificare dei modelli, delle tendenze o anche dei segmenti di utenti, in modo da poi raggrupparle e avere una visione molto più chiara di quelle che sono gli utenti finali. definiamo poi successivamente le personas. Quindi definire le personas non è, cioè, prima di definire le personas dobbiamo innanzitutto comprendere quante personas è utile creare, quindi non andiamo diretti a definire, a creare quella che è la personas, ma capiamo prima quante personas ci sono. E queste risposte potete ricavarle ovviamente dallo step prima, quindi una volta che avete raggruppato insieme le informazioni, che avete segmentato gli utenti, riuscite un po' a comprendere appunto quante personas è utile creare per il vostro progetto. E ricordatevi inoltre che ogni personas deve identificare una particolare tipologia di utenti, quindi un segmento specifico di utenti. Un consiglio che vi do è quello di sicuramente di non creare troppe personas. In generale, una delle problematiche, soprattutto per chi ha le prime armi, è quello di creare e identificare troppe tipologie di personas. In realtà è importante creare e identificare una, massimo due personas. Poi ci possono essere anche delle personas secondarie che comunque ci supportano nella fase di progettazione, ma solo nel momento in cui magari noi abbiamo dei dubbi, dobbiamo scegliere magari prendere una strada e quindi là sono più di supporto. Ma nel momento in cui noi dobbiamo scegliere, progettare per un prodotto specifico, cerchiamo appunto di non allargare con troppe tipologie di personas. Questo perché? Perché se noi creiamo troppe personas, rischiamo che una volta che noi passiamo questo strumento completo al team di progetto, c'è il rischio che il team di design perda il focus principale, quindi non riesca a comprendere effettivamente perché si sta progettando. E ricordiamoci che il team deve comprendere assolutamente perché si sta progettando, in modo da identificare quelle che sono le funzionalità più utili in base alla tipologia di personas. Quindi è utile anche, oltre che per far chiarezza per noi, per sintetizzare i dati, è molto utile nelle fasi successive. Successivamente andiamo ovviamente a utilizzare le personas, quindi le UX personas, le user personas sono molto di supporto durante le fasi di ideazione, di prototipazione, di testing, perché appunto, come ho già detto, ci aiuta a prendere decisioni riguardo le funzionalità, riguardo l'architettura dell'informazione, ma in generale ci aiuta proprio a prendere delle decisioni riguardanti il prodotto generale. Quindi anche quando noi andiamo a creare le personas, non dobbiamo preoccuparci di mettere tutte le informazioni che noi abbiamo raccolto fino in quel momento, assolutamente no, noi dobbiamo prendere tutte quelle informazioni che in realtà ci possono servire poi per prendere delle decisioni successive, quindi cerchiamo di identificare tutte quelle informazioni appunto utili per definire, per prendere appunto decisioni sul prodotto. Infine cerchiamo di aggiornare e iterare. Perché? Perché le informazioni possono cambiare sul tempo, quindi man mano che passa il tempo anche le informazioni possono cambiare e appunto col passare del tempo magari ci possono essere nuovi aspetti appunto che prima non avevamo preso in considerazione oppure che prima non esistevano e questi nuovi aspetti in qualche modo possono anche influenzare le descrizioni che abbiamo già fatto. Quindi è proprio per questo, questo è il motivo per cui bisogna aggiornare e iterare le personas dopo, se vengono utilizzate magari a distanza di tempo, perché col passare del tempo i comportamenti degli utenti possono cambiare e magari i pensieri possono cambiare, le importanze le necessità degli utenti possono cambiare, quindi è fondamentale per questo. Vediamo adesso quelli che sono i pro e i contro. In generale ogni strumento di user research ha dei pro e dei contro. Vediamo quelli, diciamo, della user personas. Sicuramente un pro è quello di comprendere gli utenti, quindi se vi ricordate anche uno degli utilizzi principali che vi ho citato prima riguardante le user personas. Perché? Perché il fatto di sintetizzare tutte le informazioni in un unico strumento ci aiuta appunto a entrare in empatia con gli utenti, a comprendere di più quello che vogliono, permette appunto di tenere alta la concentrazione attorno a quelle che sono attorno agli utenti, quindi ci permette di focalizzarci su tutte quelle che sono le informazioni e le motivazioni relative agli utenti. Un altro pro è anche che guida appunto le decisioni di design, quindi sintetizzando tutte le informazioni in un unico strumento ci aiuta anche a rimanere oggettivi. Ricordiamoci che durante la progettazione in generale noi non dobbiamo farci prendere da quelli che sono i nostri giudizi personali, soprattutto nella fase in cui noi entriamo in contatto con gli utenti e dobbiamo in qualche modo cercare di comprendere quello che loro vogliono. Quindi anche l'utilizzo della user personas ci aiuta proprio a questo, il fatto di avere davanti una visione chiara di quelli che sono gli utenti ed evitare in questo modo di prendere decisioni personali, di appunto decidere in base a quello che è il nostro gusto personale, che è assolutamente sbagliato, evitando appunto quello che è il nostro giudizio durante tutto il processo decisionale. Andando avanti invece per quelli che sono i contro, sicuramente una delle problematiche è quella la generalizzazione delle informazioni. Perché? Perché la user persona, lo strumento della user persona è uno strumento di sintesi, quindi bisogna essere veramente bravi nel cercare di sintetizzare quelle che sono i dati e cercare di comprendere appunto quali sono le informazioni principali più rilevanti nella creazione delle persone, sia appunto poi nel progetto successivo. Quindi il fatto di dover sintetizzare così le informazioni può portare anche a farci perdere anche dei dettagli, quindi su questo dobbiamo veramente stare attenti, dobbiamo fare un'analisi approfondita in modo tale da riuscire a comprendere quali informazioni effettivamente sono importanti per la creazione della personas. Un altro contro è sicuramente si potrebbe avere una distorsione dei dati. Diciamo che negli anni le user personas sono state molto criticate perché dietro all'utilizzo delle user personas non c'è una logica scientifica che ci dica come sintetizzare i dati, quindi come costruire esattamente una persona. Se non essendoci, diciamo, un metodo scientifico, diciamo che in generale l'hanno criticato, è stato criticato proprio per questo. Quindi anche qua cerchiamo di stare attenti anche quando noi prendiamo i dati e li sintetizziamo. In generale, comunque, è fondamentale comprendere che le user personas non sostituiscono assolutamente la necessità di fare altre ricerche, nel senso che le user personas sono una sintesi di tutti i dati che noi abbiamo raccolto, ma se noi dovessimo avere la necessità, per esempio, di fare dei test con gli utenti la possibilità di fare dei test con gli utenti reali, assolutamente cerchiamo di appunto di portare avanti proprio le relazioni con gli utenti reali. Quindi se abbiamo la possibilità di fare le ricerche con gli utenti, facciamo le ricerche con gli utenti, anche perché ricordiamoci che le user personas si basano su dati reali, quindi bisogna cercare sempre di basare la costruzione della user personas su dati reali e accurati, in modo da evitare tutte quelle che sono le distorsioni. Una volta compreso, diciamo, un po' il processo da seguire per la costruzione delle user personas, quindi per la definizione delle user personas, vediamo un po' da dove partire. Qui noi abbiamo cercato di facilitare un po' il processo grazie ad una serie di domande. Quindi durante anche la fase di user research o comunque durante appunto l'analisi, l'organizzazione dei dati, potete farvi queste domande che adesso andremo a vedere insieme. Sicuramente ti devi chiedere come prima cosa chi sono gli utenti principali del prodotto, quindi come prima cosa devi iniziare a un po' a comprendere chi sono appunto gli utenti principali, in modo un po' da segmentare anche gli utenti. Cerca di comprendere quali sono le caratteristiche demografiche, a volte questo ti può aiutare anche a segmentare ancora di più gli utenti, a comprendere chi potrebbe utilizzare il prodotto che stiamo progettando. Per esempio, magari stiamo progettando un prodotto relativo magari a una determinata tipologia di lavoro, quindi anche comprendere effettivamente che lavoro fa, che ruolo ha in una determinata, che ruolo hanno i nostri utenti nelle aziende, magari ci può aiutare anche a segmentare molto di più quelle che sono le informazioni e gli utenti. Chiediamoci quali sono gli interessi degli utenti. Inoltre chiediamoci anche quali sono gli obiettivi principali dei nostri utenti quando utilizzano il prodotto o servizio e anche quali sono i bisogni. Ricordatevi che i bisogni e gli obiettivi sono delle informazioni importantissime quando andiamo a costruire le user personas, ma in generale quando noi andiamo a progettare, perché da tutte queste informazioni che poi ne deriva appunto la progettazione, la struttura del futuro prodotto, insomma. Chiedetevi quali sono le sfide che incontrano, quindi quali problemi dovete andare a risolvere, quali sono i comportamenti degli utenti nel contesto di utilizzo del prodotto, quindi immaginando anche di utilizzare quel prodotto, cerchiamo di comprendere loro come si comportano. Cerchiamo di comprendere appunto quali sono le loro preferenze, quali sono i loro valori e anche le loro motivazioni, quindi da cosa sono motivati per utilizzare questo prodotto. Ci sono delle motivazioni lavorative, delle motivazioni personali, devono utilizzarlo per forza, quindi cerchiamo anche di comprendere le motivazioni. E poi, infine, cerchiamo anche di comprendere quali sono le emozioni e le frustrazioni che l'utente prova. Questo perché? Perché soprattutto le emozioni un po' più negative, anche le frustrazioni, ci aiutano molto a comprendere quali sono gli step un po' più problematici nell'utilizzo del prodotto, comunque nel contesto del prodotto in questione. Quindi cerchiamo di appunto comprendere tutte queste magari emozioni e frustrazioni che l'utente prova, in modo tale da andare a sopperire a queste emozioni negative, insomma. Adesso andiamo a vedere un po' quello che è un esempio pratico, in modo tale anche da comprendere come mettere in pratica tutti questi consigli e un po' tutta questa parte teorica che vi ho appena spiegato. Questo esempio pratico si basa su un'app di prenotazione viaggi, quindi ipotizziamo appunto di dover progettare un'app di prenotazione viaggi e che finora comunque abbiamo raccolto abbastanza dati appunto sugli utenti finali, quindi noi abbiamo fatto tutta la parte di user research, abbiamo fatto abbiamo raccolto delle informazioni, varie informazioni dagli utenti, e ora dobbiamo cercare di sintetizzare e di creare la nostra user personas. Quello che sappiamo è che l'app è rivolta a utenti che vogliono in qualche modo pianificare da soli delle vacanze, quindi loro vogliono pianificare tutto da solo, non vogliono il supporto di agenzia viaggi o di altre di altri aiuti, e l'obiettivo è proprio quello di offrire un'esperienza che sia semplice e che consenta agli utenti appunto di prenotare voli, alloggi, attività turistiche tutte in un'unica piattaforma. Quindi noi sappiamo già che l'utente vuole fare più azioni, ha più obiettivi, diciamo, le vuole fare tutte in un'unica piattaforma. Questo è l'esempio di personas che noi abbiamo creato. Questo è un nostro, appunto, è il template che noi di solito utilizziamo quando nei progetti anche con i clienti. Qua, volendo, potete aggiungere anche l'immagine appunto della user personas, però in generale queste sono le informazioni principali di cui si ha bisogno poi nella fase di progettazione. Come potete vedere, c'è una bio che riassume un po' tutti quelli che sono i dati principali che sono stati raccolti. Ci sono gli interessi, quindi chiediamoci, come vi ho detto prima, quali sono gli interessi del nostro utente, della user personas che dovremmo andare a che stiamo costruendo, da chi o da cosa è influenzato. Quindi magari ci sono delle influenze che sono importanti poi per la progettazione del prodotto. Quali sono i suoi obiettivi? Chiediamoci poi quali sono i suoi bisogni, da cosa è motivato e poi cosa rappresenta le sue frustrazioni. Quindi chiediamoci appunto quali sono le frustrazioni che lui prova nel contesto di utilizzo del prodotto. Andando più nel dettaglio, ho spezzettato un po' il template appunto per andare un po' più nel dettaglio. Qua appunto vediamo che abbiamo aggiunto il nome e cognome, dei dati un po' demografici, qua si poteva aggiungere appunto un'immagine rappresentativa, e poi abbiamo fatto una bio che riassumesse appunto tutti i dati principali. Quindi la nostra persona, in questo caso, è una ragazza graphic designer finance che ha la fortuna comunque comunque di essere flessibile nel lavoro, questo gli permette di viaggiare tanto, è appassionata di fotografia e il suo obiettivo appunto è quello di pianificare facilmente i suoi viaggi e di risparmiare anche del denaro nel processo. E diciamo che uno dei suoi desideri appunto è quello di cercare voli, hotel e varie attività tutte in un'unica app e senza stress. Andando poi nelle varie categorie, vediamo che negli interessi è un'appassionata appunto di viaggi, ama diciamo esplorare culture diverse, scoprire, ama il cibo e anche fare escursioni in luoghi naturali, quindi sappiamo già che sicuramente gli piacciono dei luoghi un po' più legati a quella che è la natura. Inoltre è appassionata di fotografia. Le sue influenze sono sicuramente il fatto che segue dei blog di viaggio o anche da influencer di viaggi su Instagram e legge delle recensioni online. Per esempio, questo è il fatto di leggere delle recensioni online per noi è molto importante, perché qua ci sta già in qualche modo suggerendo quella che è una funzionalità che ci potrebbe essere all'interno della nostra app. Tra gli obiettivi ci sono quello di trovare appunto delle offerte convenienti per i voli e per gli alloggi, in modo tale da riuscire a pianificare anche più viaggi all'anno. Quindi vuole essere informata nelle offerte che ci sono, sia dei viaggi, sia dei voli che degli alloggi, e vuole, oltre a risparmiare anche i soldi, vuole anche risparmiare il tempo durante la ricerca e la prenotazione viaggi. Quindi anche qua ci sta suggerendo varie funzionalità che ci potrebbero essere nella nostra app. Infine vediamo i bisogni, le motivazioni e le frustrazioni. Tra i bisogni vediamo che appunto non ha molto tempo, vuole risparmiare del tempo, quindi ha bisogno di un'app che permetta di cercare rapidamente i voli, ha bisogno di avere informazioni dettagliate sulle informazioni, quindi questo è cosa ci sta dicendo. Qua ci sta dicendo che nel momento in cui noi andiamo a progettare la nostra applicazione sicuramente dobbiamo cercare di fare in modo che sia che siano i voli, sia che siano gli hotel, sia le attività turistiche, tutte devono avere le informazioni più importanti o comunque dettagliate riguardo quelle varie attività, senza dover andare a cercare altre informazioni da altre parti. E inoltre vorrebbe leggere recensioni affidabili, questo l'abbiamo visto anche prima. Molto probabilmente dobbiamo pensare ad una funzionalità che sia legata alla recensione o comunque a un confronto con altri viaggiatori. Tra le motivazioni c'è il fatto di è motivata appunto dall'opportunità di esplorare il mondo e creare ricordi, e tra le frustrazioni c'è il problema appunto che ogni volta deve visitare più siti web o app per riuscire a fare diciamo un unico viaggio, quindi per cercare voli magari deve utilizzare un sito, per gli alloggi un altro, per le attività turistiche un altro, quindi questo sicuramente gli fa perdere molto tempo. E inoltre le dà fastidio, le dispiace quando le informazioni sono poco chiare, che qua riprendiamo anche un suo bisogno, che era quello di avere le informazioni dettagliate. Quindi in generale, come potete vedere, abbiamo messo in atto tutti quei consigli che ho elencato appunto poco fa. Abbiamo cercato di sintetizzare quelle che sono le informazioni più importanti e abbiamo cercato appunto di andare nello specifico sulle informazioni che in qualche modo potevano essere utili nel momento della progettazione. Quindi non siamo stati ad aggiungere troppe informazioni extra che magari anche inutili ai fini della progettazione. Da tutta la ricerca siamo andati appunto a sintetizzare le informazioni più importanti. Quindi questo è il metodo che noi utilizziamo appunto per costruire le user personas, come noi le costruiamo, e poi tutta una serie di consigli appunti su questo strumento.